No taboo. Only love.
Cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Chiara Caretoni, giornalista di OK Salute Benessere. Vi do il benvenuto in questo spazio intimo e accogliente dedicato alla sessualità, alle problematiche ad essa correlate e al benessere di coppia. A rispondere a tutte quelle domande che nessuno osa porre perché ancora oggi considerate tabù, ci saranno i miei due compagni di viaggio, Gaia Polloni, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa clinica ed esperta in andrologia. Dottoressa, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E Andrea Cocci, specialista in urologia, andrologia, chirurgia robotica e ricostruttiva. Dottore, buongiorno anche lei, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, nella puntata di oggi parliamo di tumore alla prostata e rapporti sessuali. Vediamo in che modo la malattia può impattare sulla sessualità di coppia, quali domande si pongono più frequentemente i pazienti dopo la diagnosi e come si può affrontare la patologia nella vita a due. Dottor Cocci, allora inizio da lei. Quali sono i fattori di rischio del tumore alla prostata?
Partiamo dal presupposto che il tumore di prostata è una delle patologie oncologiche più frequenti a livello maschile ed è età dipendente, quindi i fattori di rischio sono principalmente tre. Il primo è l'età. Quindi più si va avanti con l'età e più c'è un'incidenza del tumore di prostata. Diciamo che l'età media di sviluppo va dai 65 ai 75 anni, purtroppo stiamo assistendo anche a comparse più giovanili, però in media questa è l'età ed è anche l'età del trattamento, perché poi dopo i 75 anni solitamente questo tipo di tumore si tende a non trattarli più. Il secondo fattore di rischio è la ereditarietà, quindi una consanguinità con pazienti che hanno tumore di prostata aumenta nettamente la percentuale di possibilità di sviluppo giovanile e di sviluppo più severo. Il terzo fattore di rischio è la genetica. Una mutazione di un particolare gene che si chiama BRCA1, cugino, diciamo, è un cugino del tumore del seno, quindi chi ha una mutazione di questo gene ha un'alta percentuale di rischio di sviluppo di tumore alla prostata severi e più precoci. La stessa mutazione della donna invece rende più probabile, più possibile lo sviluppo di tumore al seno. Questi tre sono i fattori di rischio principali. Poi, a specifico, ma c'è sempre, il fumo di sigaretta è sempre stato riconosciuto come un cancerogeno comune e anche la prostata non fa eccezione.
Si tratta di un tumore asintomatico o dà qualche campanello d'allarme?
Il tumore di prostata è un tumore totalmente asintomatico finché è organo confinato, cioè quindi finché è all'interno della ghiandola prostatica. Quando comincia a dare una sintomatologia, qualsiasi tipo di sintomatologia sia, vuol dire che già è extraprostatico, extracapsulare e quindi metastatico. Quindi purtroppo da lì il concetto della prevenzione. Dobbiamo andare sempre a cercare al massimo di ricercare tumori organo confinati e di aggredire il tumore finché all'interno della prostata, perché purtroppo una volta che c'è una sintomatologia il paziente non è più operabile ma è soltanto gestibile.
Quindi dottore, le chiedo, ma come si fa ad arrivare alla diagnosi di tumore alla prostata?
Il tumore alla prostata viene innanzitutto screenato, per così dire, con l'utilizzo di un banale esame del sangue che è il PSA, che è la proteina prostatica specifica, che è una glicoproteina presente all'interno della prostata, che per curiosità possiamo dire che è la sostanza con cui lo sperma rimane liquido, diciamo. Quando il PSA, quindi questa proteina, è alta all'interno del sangue, vuol dire che la prostata non sta bene. Può non stare bene per infiammazione, per infezione, per stimolazione, come per esempio nei ciclisti, ma anche ovviamente per tumore. La differenza tra un PSA benigno e maligno è quando un PSA dosato nel tempo tende sempre a salire. Se sale sempre nel tempo vuol dire che ovviamente c'è qualcosa che non va, mentre se sale e scende è probabilmente una patologia infiammatoria. Se il PSA sale e c'è un dubbio, Allora l'urologo procederà prima con un'esplorazione rettale, vale a dire il dito nel sedere per intendersi, per sentire se la prostata ha delle consistenze più dure. Se così è, potrà proporre una risonanza magnetica, e se la risonanza magnetica dà un sospetto oncologico, si procederà con la biopsia. La biopsia è quella che definitivamente, realmente, darà diagnosi ovviamente di tumore di prostata, dandogli poi un nome, un cognome, un soprannome, perché come sappiamo ci sono tanti istotipi tumorali e serve quello per andare a fare una reale diagnosi e poi a proporre un trattamento.
Ecco, qui mi rivolgo a entrambi, poi non so chi voglia rispondermi dei due. Spesso chi ha un tumore alla prostata va incontro alla cosiddetta fatigue. Vi chiedo, cos'è, come incide sulla sfera emotiva e in che modo si può affrontare?
La fatigue, che dall'inglese poi significa fatica, è uno dei sintomi più comuni dei pazienti oncologici. Infatti si stima che circa il 65% di questi pazienti ad un certo punto possa sperimentarla. Può essere la conseguenza di terapie oncologiche oppure anche l'espressione di un malessere interiore correlato alla patologia. Ma che cos'è? Si tratta della sensazione di spossatezza, di stanchezza estrema, sia fisica che mentale, che spesso interferisce proprio con il funzionamento quotidiano, rendendo per il paziente quasi impossibile svolgere anche le piccole attività. Il paziente quindi è stanco, affaticato, svogliato, non ha le forze, non ha le energie per fare nulla. Può essere acuta o cronica e può presentarsi in qualsiasi momento del percorso oncologico. Può comparire fin dalla diagnosi, ma può perdurare anche a lungo dopo la fine delle cure. La fatigue può impattare e compromettere la vita del paziente a 360 gradi, dalla sfera sociale, lavorativa, di coppia e familiare. Quindi come possiamo affrontarla? Al di là del supporto farmacologico che può essere prescritto al paziente, uno dei modi migliori per affrontare la fatigue è proprio l'esercizio fisico, soprattutto quello aerobico, che oltre a migliorare la forza fisica aumenta il tono dell'umore. Dunque muoversi, compatibilmente ovviamente con lo stato di salute del paziente, passeggiare, andare in bici, meglio ancora se a contatto con la natura, ma altrimenti insomma va bene anche a casa. Anche la psicoterapia ovviamente può essere di grande supporto, così come praticare per esempio attività distensive come la mindfulness o lo yoga. Non so se Andrea vuole aggiungere qualcosa per la fatigue oppure no.
Per quanto riguarda la fatigue intesa, diciamo, sotto il profilo medico, sicuramente la componente psicologica la fa da maggiore. Va anche aggiunto un aspetto: quando parliamo di trattamento del tumore di prostata, non accenniamo mai a quei tumori di prostata che non sono operabili o che dopo l'operazione mantengono una componente di tumore appunto che non è possibile asportare. In questi pazienti è necessario fare un trattamento particolare, che è la somministrazione di farmaci che abbassano i livelli di testosterone nel sangue. Il motivo è che il tumore di prostata è testosterone dipendente. Meno testosterone c'è in circolo, meno il tumore di prostata riuscirà a svilupparsi e anzi regredirà. Purtroppo abbassare i livelli di testosterone nettamente e bruscamente provoca una sorta di menopausa nell'uomo, volgarmente detta andropausa in maniera sbagliata, ma questo forte abbassamento del testosterone provoca nel paziente sbalzi di umore, crisi di pianto, un abbassamento netto appunto del tono dell'umore, con una fatica cronica che è sperimentata dall'individuo per mesi dopo l'inizio del trattamento, una difficoltà a riposarsi, delle vampate di calore esattamente come nella menopausa. Quindi quando a volte parliamo di tumore di prostata c'è questa piccola sottocategoria di pazienti che può sperimentare questa fatica e che ovviamente è giustificata dal trattamento ormonale, o meglio antiandrogeno, e che poi si somma con la componente psicologica naturalmente.
Ecco, uno dei quesiti posti più frequentemente è proprio questo: è possibile continuare ad avere rapporti sessuali durante e dopo le cure? La malattia subisce, chiamiamole così, delle ripercussioni, o si può stare tranquilli? Si può continuare ad avere una vita sessuale come prima della diagnosi?
Allora, quando parliamo di rapporti sessuali, distinguiamo innanzitutto due aspetti. Il rapporto sessuale non è legato strettamente al concetto di erezione e penetrazione. Quindi se una persona intende se dopo i trattamenti per tumore di prostata il paziente è in grado di avere un orgasmo e di provare piacere alla stimolazione dei genitali, questo assolutamente sì. Purtroppo però l'intervento chirurgico, ora parlo di questo, per tumore di prostata ha due conseguenze. In primis un forte abbassamento della qualità dell'erezione o addirittura una totale impossibilità dello sviluppo dell'erezione e una totale blocco dell'espulsione dello sperma. Questo perché appunto si va a togliere la ghiandola che lo produce e quindi non c'è più l'espulsione dello sperma. Purtroppo non tutti i pazienti sono in grado di recuperare spontaneamente un'erezione. Alcuni avranno bisogno di un'assunzione cronica di farmaci, altri invece di un intervento chirurgico con l'impianto di protesi per ottenere l'erezione. Quindi sì, è possibile avere un rapporto sessuale, ma purtroppo molti pazienti dovranno scendere al compromesso di fare determinate terapie. Per quanto riguarda invece la qualità dell'orgasmo, esso non è in generale toccato. Molti pazienti però riferiscono che non eiaculare più porta ad un abbassamento del livello di piacere. Fa però eccezione, e questo va accennato, i soliti pazienti che fanno una terapia ormonale, in quanto purtroppo questi, andando ad abbassare i livelli di testosterone, hanno anche un fortissimo calo della libido e tanti non hanno proprio il desiderio di avere rapporti sessuali, sono, come si definiscono, svogliati, non hanno proprio nessun tipo di intenzione di approcciare la propria partner, e questo ovviamente è legato al trattamento di una particolare fetta di pazienti.
Dottore, lei prima mi ha fornito l'assist per questa domanda che però voglio rivolgere a entrambi. Lei diceva che dopo le cure il paziente potrebbe andare incontro ad alcune problematiche come ad esempio la disfunzione erettile. Vi chiedo, può andare incontro anche ad altri disturbi come l'incontinenza o altre ancora, e eventualmente come si può affrontare tutto questo a livello di coppia?
L'intervento chirurgico di prostatectomia ha come possibile, per quanto ormai molto rara, complicanza l'incontinenza urinaria. L'incontinenza dopo l'intervento è solitamente transitoria e non è un'incontinenza completa, cioè non è che ci si urina addosso, ma è chiamata cosiddetta incontinenza da sforzo, cioè durante un colpo di tosse può perdere qualche piccola goccia di urina, e questo solitamente si risolve da 30 giorni a massimo 6 mesi. Non si può negare che in tumori particolarmente aggressivi in cui il chirurgo deve essere molto radicale è possibile che ci sia un'incontinenza totale. Ormai accade in una percentuale di pazienti veramente veramente molto bassa, e in questi pazienti c'è una soluzione, ma è chirurgica, che si passa da un device, vale a dire da uno strumento che è chiamato sling o sfintere artificiale, in cui si mette questa protesi interna che va a ricostruire quel muscolo che non c'è più, che è stato tolto per essere radicale, diciamo, con il tumore, e che va a ridare al paziente la continenza, però si passa appunto da un ulteriore intervento chirurgico. Premetto che queste complicanze sono ormai veramente rare, sotto l'1% dei pazienti trattati.
Gaia?
Allora, dal punto di vista psicologico, diventare incontinenti può causare un forte imbarazzo, anche perché in infanzia la capacità di trattenere l'urina viene vissuta come una conquista di autonomia, di indipendenza. Dunque, perdere questa abilità può provocare vergogna, ma anche paura di causare disgusto nella partner. Per fortuna, però, come ci spiegava Andrea poco fa, solitamente l'incontinenza è qualcosa di transitorio. La disfunzione erettile invece viene vissuta come la perdita di virilità, di potenza sessuale. Spesso infatti chi ne soffre riporta proprio di sentirsi meno uomo. Sicuramente se il paziente ha una partner o un partner è ideale affrontare queste difficoltà in un setting di coppia. E la ricerca ci dimostra proprio quanto il supporto emotivo della partner correli con outcome terapeutici positivi. Quindi è fondamentale che la partner venga coinvolta e partecipi attivamente durante tutto il percorso terapeutico, dalla diagnosi alla riabilitazione sessuale post-operatoria. Durante la terapia il sessuologo cosa farà? Cercherà di aiutare i membri della coppia ad esprimere i propri vissuti emotivi e ad accogliere e legittimare quelli dell'altro. Cercherà di creare e di promuovere un clima cooperativo, lavorando prima sulla comunicazione di coppia, poi sull'intimità ed infine ovviamente sulla sessualità, con l'obiettivo terapeutico di ampliare ed arricchire il panorama sessuale.
Ecco, ma in che modo si può curare il tumore alla prostata?
Le opzioni terapeutiche ad oggi dipendono da vari fattori. In primis l'età del paziente, il secondo dal nome e cognome del tumore, vale a dire dall'istotipo del tumore da cui poi dipende l'aggressività del tumore stesso. Tre, dal fatto che il tumore sia organo confinato oppure no. A seconda di questi tre fattori, il paziente può semplicemente sorvegliare il tumore, è chiamata sorveglianza attiva o watchful waiting, in cui il paziente non fa assolutamente niente se non monitorizzare trimestralmente il PSA, quindi un esame del sangue, e saltuariamente rifacendo una biopsia. Questo è chiaramente un programma che si riserva ai pazienti con tumori estremamente poco aggressivi. Già se saliamo nell'aggressività è possibile fare terapie cosiddette focali, cioè il paziente va a bruciare, per così dire, soltanto il tumore all'interno della prostata con particolari macchinari, e anche questo si riserva a tumori poco aggressivi, ma che possono avere una percentuale di possibilità di progressione. La maggior parte dei tumori tuttavia si cura con la prostatectomia radicale, vale a dire un intervento solitamente robotico, quindi endoscopico con dei buchini con l'assistenza del robot, in cui si va a asportare totalmente la prostata e le vescichette seminali. È un intervento che in mani esperte è veramente sicuro per il paziente ed ha una percentuale di oltre il 90% di risoluzione completa della patologia oncologica, quindi il paziente fondamentalmente entra col tumore e esce senza. In pazienti purtroppo che non possono essere operati o per problemi fisici o perché purtroppo la malattia è oltre la prostata, allora a questi pazienti si fanno delle cure cosiddette palliative, che tentano di arginare il tumore, non di curarlo, e sono la radioterapia e l'ormonoterapia, che è quella che avevo accennato, che abbassa i livelli ormonali di testosterone per andare a confinare già dov'è il tumore di prostata.
Sempre qui, dottor Cocci, dottoressa Polloni, faccio una domanda, poi vedete voi insomma chi vuole rispondermi, ma le dimensioni e le forme del pene possono subire dei cambiamenti in seguito alle cure intraprese, e poi quali sono eventualmente le ripercussioni di questo aspetto sulla psiche innanzitutto dell'uomo e poi ovviamente anche della coppia?
Per quanto ci sia questo mito, il pene non è un muscolo. Il pene è composto da un materiale, organico composito, che viene formato, strecciato ed allungato dalla presenza delle fisiologiche erezioni durante la giornata, ma soprattutto durante la notte, le famose erezioni notturne che vengono nella fase del sonno più profondo. Queste continue erezioni distendono, rendono morbido e soprattutto ampio il materiale di cui è formato il pene. Dopo gli interventi di prostatectomia, quindi in cui si crea appunto una disfunzione erettile, o dopo l'assunzione di quei farmaci che vanno a abbassare il testosterone, i pazienti non hanno più queste erezioni notturne e non hanno più anche le erezioni naturali durante la giornata. Questa sedentarietà, del pene ne provoca una fibrosi, viene detta, vale a dire il tessuto diventa più duro, meno distensibile, e questo ha come conseguenza un reale accorciamento del pene. Se vogliamo figurarci il motivo, è come quando vediamo purtroppo una persona che è costretta in una sedia a rotelle in cui le gambe appaiono nettamente più piccole. Questo perché le fibre muscolari di quella persona non sono abituate a lavorare e quindi diventano più fibrotiche, più piccole, più sottili. La stessa cosa avviene in un organo come il pene che non viene utilizzato correttamente. Quindi purtroppo sì, durante questo tipo di interventi, se non c'è, e questo lo sottolineo, una corretta e aggressiva riabilitazione, come viene sempre proposto, il pene perde di centimetri sia in lunghezza che in larghezza.
Perfetto.
Una diminuzione delle dimensioni peniene può rappresentare per alcuni uomini un vero problema. Può essere vissuta come una perdita della propria mascolinità e di potenza sessuale. L'uomo potrebbe sentirsi meno potente, avere paura del giudizio della partner, temere di non riuscire a soddisfarla o anche di essere tradito. È importante rassicurare il paziente rispetto a queste preoccupazioni, anche perché la letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato quanto le dimensioni peniene, soprattutto la lunghezza, non siano correlate al piacere femminile, bensì siano altri fattori importanti per le donne, in primis il coinvolgimento emotivo. D'altro canto, però, spesso le partner non sanno come rassicurare i propri compagni. Possono sentirsi inadeguate, impotenti e, per non sbagliare approccio, evitano di avvicinarsi. Ecco, questi vissuti possono, a parer mio, dovrebbero essere affrontati insieme ad un sessuologo attraverso un percorso di terapia di coppia.
Allora, dottoressa Polloni, dottor Cocci, io vi ringrazio di cuore per essere tornati in questo spazio dedicato alla sessualità. Davvero grazie mille del vostro contributo, di questa bellissima chiacchierata fatta insieme oggi.
Grazie a voi, a presto.
Grazie a tutti e grazie mille dell'invito.
E vi do appuntamento ovviamente alla prossima volta. Grazie ancora.